Questo podcast è sponsorizzato da OneAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com. Ciao e benvenuti all'episodio numero 115 di The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Io sono Rolando ed oggi vorrei riproporvi la storia della Paris Wine Tasting del 1976, più comunemente conosciuta come il Judgment of Paris, e un omaggio a Steven Spurrier, l'ideatore di quella degustazione, morto la settimana scorsa a 79 anni. Steven Spurrier ha conosciuto il vino negli anni 50, come racconta in una sua intervista, grazie al padre, che un giorno gli fece assaggiare un Porto Cobin del 1908. Ne rimase molto affascinato e da allora iniziò la sua carriera come degustatore, assaggiando almeno 200 vini a settimana. Negli anni 60 si spostò a Parigi e per l'epoca era una cosa piuttosto rara, un degustatore inglese che si muoveva nelle sale di degustazione francesi. Ed ancora più raro fu quando fondò proprio a Parigi la sua Académie du Vin, un inglese che apriva una scuola per insegnare ai francesi come si assaggia un vino e inoltre anche un wine shop per venderlo. Era una cosa mai sentita prima. Il fatto di essere l'unica enoteca di Parigi dove si parlasse inglese fu notato dai produttori di vino della California, che fino ad allora producevano buoni vini, ma completamente fuori dal giro grosso del mercato. Per questo, quando organizzò le due serate del Judgment of Paris, si aspettava come miglior risultato un secondo o un terzo posto e raccontava che gli sarebbe andato bene anche un quinto posto. Così, quando i vini della California si piazzarono al primo posto, sia nella categoria dei bianchi che in quella dei rossi, fu uno scandalo, un vero e proprio grande scandalo del mondo del vino francese. Ma soprattutto questo aprì il mercato del vino a tutto il resto delle regioni vinicole, l'Australia, il Cile, l'Argentina, la Nuova Zelanda, che iniziarono così a partecipare ai concorsi senza più avere sensi di inferiorità rispetto ai vini francesi ed entrarono nel mercato da protagonisti. Warren Winiarski, il proprietario della cantina Stag's Leaps Wine Cellar, il cui Cabernet Sauvignon si piazzò al primo posto nella competizione dei vini rossi, 10 anni dopo vendette la sua azienda per 185 milioni di dollari, una cifra che prima della competizione di Parigi non sarebbe stata nemmeno pensabile. Racconta che il giorno dopo della degustazione doveva tenere la cornetta del telefono staccata perché tutti telefonavano chiedendo di comprare i suoi vini. Prima di quella sera il vino della California non si vedeva, il vino della California non esisteva, raccontava Spurrier qualche anno dopo dalla sua casa in Inghilterra nel Dorset, dove era tornato a lavorare come consulente e scrittore di vino. George Tabor del Wine Magazine, l'unico giornalista presente alla degustazione, scrisse nel libro che raccontava la serata: «I francesi avevano ingannato il mondo facendo pensare che solo in Francia si possano fare grandi vini, che solo in Francia sia il clima perfetto, la terra perfetta e l'uva perfetta. La Francia era su un piedistallo, la Francia era unica». Ma Spurrier aveva assaggiato i vini californiani per inserirli nel suo listino e negli scaffali del suo wine shop e capì che non solo esistevano, ma erano anche incredibilmente buoni. Fino alla metà degli anni 70 il vino francese era sempre il primo in ogni degustazione internazionale, in ogni concorso, in ogni evento. Il Cabernet Sauvignon di Bordeaux, il Pinot Noir e lo Chardonnay della Borgogna, il Sauvignon Blanc della Loira erano praticamente imbattibili. Risultavano immancabilmente primi in ogni concorso e dominavano il mercato. Questo almeno era il mondo del vino fino al 1976 ed esattamente fino al 24 maggio del 1976, quando si tenne a Parigi la degustazione che doveva essere all'inizio semplicemente un evento pubblicitario per i vini di cui Spurrier era rappresentante. Il Cabernet Sauvignon e lo Chardonnay erano già coltivati in Napa Valley da qualche decennio, anche se con risultati ancora poco convincenti nel mercato, soprattutto perché il predominio della Francia era duro da essere spezzato e alla fine in pochi si fidavano di mettere vini americani nelle proprie carte dei vini. L'idea di organizzare una degustazione di vini californiani a Parigi gli venne parlando con la sua collega Patricia Gallagher, approfittando del bicentenario della Rivoluzione Americana. Spurrier fu subito entusiasta dell'idea, non perché avesse bisogno di pubblicità, ma per quello che, come lo definiva lui, poteva essere descritto come un senso di giustizia per il vino. Nella sua intervista con il giornalista del Time, Spurrier si definiva un piolo quadrato in un buco rotondo. Si sentiva insomma fuori ambiente per essere un inglese a Parigi, di essere soltanto tollerato dall'ambiente francese del vino, in cui solo i francesi potevano produrre e scrivere di vino. E quindi accettò di organizzare questa degustazione per i vini californiani, e quindi nasceva soltanto come una serata di assaggi, non prevedeva la presenza di altri vini, men che mai quelli francesi. Patricia Gallagher si mise ad esplorare le cantine di Napa l'anno prima, nel 75, e l'anno dopo tornò da Spurrier per discuterne insieme, stabilire la lista dei partecipanti ed iniziare ad invitare i giudici francesi. L'idea della sfida, che aveva solo lo scopo quindi di attirare l'attenzione dei giudici e del mercato sui vini californiani, gli venne solamente un paio di settimane prima della degustazione ed avrebbe proposto i vini di Napa accanto ai migliori vini di Bordeaux e di Borgogna, trasformando così la serata in una degustazione alla cieca. Si arrivò quindi all'organizzazione della gara divisa in due serate, una dedicata ai vini bianchi e la seconda ai vini rossi. Ogni sera c'erano 10 vini da giudicare, 6 Chardonnay californiani e 4 della Borgogna per i bianchi, 6 Cabernet Sauvignon di Napa Valley e 4 vini di Bordeaux nel tipico assemblaggio di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot per i vini rossi. I francesi erano di case vinicole storiche, quelle che fanno lustrare gli occhi e il palato di ogni estimatore di vino. C'era Chateau Mouton Rothschild, le cui etichette erano state disegnate da Picasso, da Miró, da Salvatore Dalí. C'era lo Chateau Aubryon, di cui avevano scritto Locke, Jonathan Swift e tanti altri personaggi lo avevano apprezzato, come Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti. Stiamo quindi parlando di cantine che avevano le radici ben piantate nella storia. Per i bianchi erano stati portati vini come il Pouligny Montrachet, Meursault, Batard Montrachet, insomma nomi da far impallidire chiunque, soprattutto le sconosciute cantine californiane come Chateau Montelena, Chalon Vineyard, Stag's Leap Wine Cellar. Le annate erano tutte piuttosto recenti. Si andava dal Cabernet Sauvignon 69 della Frémarc Abbey Vineyard al giovanissimo Chardonnay della Chalon Vineyard del 1974. Naturalmente anche i francesi erano vini giovani, dallo Chateau Aubryon 1970 al Meursault 1973. La giuria era composta dai 9 giudici francesi, in più c'era Patricia Gallagher e Steven Spurrier. Tra i francesi i nomi di spicco erano senz'altro Aubert de Villene, il proprietario del Domaine Romanée Conti, e Jean-Claude Virimat, proprietario del ristorante Tagevant. I giudici sedevano a tavoli separati, apparecchiati con il solito armamentario, tovaglia bianca, il secchiello, biscotti secchi per pulire la bocca tra un sorso e l'altro, una penna e un blocchetto per scrivere le votazioni. Ogni giudice doveva poi dare la propria votazione su una scala di 20 punti, tenendo conto dei soliti parametri, ossia colore, ampiezza del bouquet, complessità aromatica, morbidezza, tannini, acidità, le solite cose, un'analisi organolettica. Ogni giudice doveva fornire la propria lista di preferenze, indicando sia il punteggio totale che quello assegnato per ogni caratteristica. Il nome della degustazione, Judgment of Paris, in realtà è un gioco di parole. Paris in inglese può voler dire sia Parigi che Paride. L'evento di quella sera del maggio 76 fu quindi paragonato alla scelta che dovette fare Paride scegliendo la dea più bella, una scelta la cui conseguenza fu la guerra di Troia e la fuga di Enea, i cui discendenti avrebbero poi fondato Roma. Potremmo dire che il giudizio di Parigi del 76 ebbe quasi lo stesso effetto del giudizio di Paride avvenuto 5.000 anni prima, i francesi che videro cadere il proprio predominio e gli americani che iniziarono a fondare il proprio regno del vino. Non erano presenti i giornalisti che avevano snobbato l'evento ben sapendo, ma sbagliando, come sarebbe andata a finire la gara. C'era soltanto George Tabber, appunto, che come gli altri non si aspettava grandi novità dalla serata. E come avrebbe scritto poi in un suo libro dedicato a quella storia, era il gigante contro il ragazzino. E quindi perché il giornale lo aveva mandato a perdere tempo per assistere a questa competizione? Come riporta il giornalista, i giudici annusavano, sorseggiavano, sputavano, pensando di essere immediatamente in grado di separare la nobiltà dalla plebe. I commenti furono poi ripresi dal giornalista, che annotava il numero della bottiglia mentre i giudici la stavano assaggiando, e si accorse subito che erano commenti piuttosto confusi dai loro apprezzamenti. Alla fine della prima serata fu annunciato il punteggio finale dallo stesso Spurrier. I giudici avevano assegnato i punteggi migliori non ai vini francesi, ma a quelli americani. La competizione per i vini bianchi fu vinta dallo Chardonnay 1973 di Chateau Montelena, in Calistoga, California. Tra i primi quattro piazzati solo uno era francese, il Merceau Charmey Rouleau della stessa annata. Non ci credeva nessuno, i giudici sentivano di aver fatto qualche errore di valutazione ed anche il capo cantiniere di Montelera, un immigrato croato di nome Mike Gergic, non aveva dato importanza alla cosa finché non ricevette una telefonata dal New York Times che gli voleva scattare qualche foto. Racconta Gergic che dalla contentezza si era messo a ballare in cantina e a cantare in croato urlando al miracolo. Naturalmente i giudici francesi non erano proprio così felici. Proprio loro, il top della degustazione, 9 francesi, che avevano dato la vittoria agli sconosciuti vini bianchi della California. La sera dopo, la degustazione dei vini rossi prese un po' più tempo. Sembrava che i giudici volessero stare bene attenti a non ripetere l'errore della sera prima. Ed invece, quando vennero scoperti i punteggi, fu ancora un americano a risultare primo in classifica, il Cabernet Sauvignon 1973 di Stag's Leaps Wine Cellar, con 127 punti e mezzo contro i 126 del secondo classificato, lo Chateau Mouton Rothschild del 1970. L'attenzione posta dai giudici nella degustazione dei vini rossi si vide dal fatto che questa volta tra i primi quattro vini ben 3 erano francesi, ma resta il fatto che il primo era il vino della California. Una bottiglia di questo vino ora è presente anche all'Istituto Smithsonian come uno dei 101 oggetti che hanno fatto l'America, insieme alla bussola di Lewis e al telefono di Bell. Dopo quelle due serate ci sono state anche delle conseguenze. Il proprietario della più grande tenuta della Borgogna in Francia disse a Spurrier che il giudizio di Parigi era stato un calcio nel fondo dei pantaloni per il vino francese, e Spurrier fu cacciato praticamente dalle cantine dove una volta era un gradito ospite e cliente, e fu accusato di aver organizzato l'umiliazione della Francia. Anche molti dei giudici furono invitati a dimettersi dalle posizioni di onore e di riconoscimento che occupavano in quel momento. Qualche anno più tardi Spurrier lasciò tutti quanti i suoi interessi nel settore del vino in Francia e tornò quindi nel Regno Unito nel 1988, diventando un consulente e giornalista del vino. È stato direttore del Christie's Wine Course, fondato da lui nel 1982, ed è stato anche consulente del vino della Singapore Airlines e consulente editore di Decanter. Alla fine il mondo del vino francese lo ha rivalutato, rendendosi forse conto che tenere il broncio con un personaggio come Spurrier non stava facendo grande onore, e nel 1988 è stato nominato personalità dell'anno per l'enologia per i suoi servizi al vino francese. Nel 2001 gli è stato conferito il Gran Premio dell'Accademia Internazionale del Vino. Steven Spurrier ha fondato nel 2019 la biblioteca dell'Académie du Vin con Simone McMurtry per promuovere la scrittura del vino, e l'ultima edizione del suo libro di memoria è stata pubblicata nel 2020. Il merito del Judgment of Paris e dell'articolo di Tabber è stato mostrare che non solo in Francia si possono produrre grandi vini, e da quel momento in poi hanno visto prendere la luce negli scaffali ottimi vini dagli Stati Uniti, dalla Nuova Zelanda, l'Australia, il Sudafrica. Il merito del Judgment of Paris ha mostrato che l'impegno dei produttori è quello che consente di fare buoni vini. Grazie per avermi seguito fino a qui, in questo piccolo omaggio alla figura di Stephen Spurrier. Nelle note potete trovare anche l'articolo del Time che mi ha fornito buona parte delle informazioni su questa storia. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete finanziare il podcast usando Patreon, oppure iscrivendovi alla versione in abbonamento della newsletter, dove troverete report, news e approfondimenti sul mondo del vino e della tecnologia. E ci sono anche le schede tecniche delle migliori startup e della wine tech industry. Potete seguirmi su Telegram, dove mi trovate come Wine Roland, e iscrivervi al canale The Digital Wine e al gruppo The Digital Wine Lovers. Se avete domande o volete qualche informazione in più, questi sono i canali migliori per raggiungermi. Infine, grazie a Wine Around, lo sponsor del podcast, che mi consente di essere sempre aggiornato sugli avvenimenti e poter avere gli ultimi report sul mondo del vino. È davvero tutto. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo tra una settimana. Al prossimo bicchiere.